l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
È iniziato il Mondiale per Club, la nuova competizione della FIFA, nel weekend, con le prime partite che si sono disputate fra la notte, fra sabato e domenica, e soprattutto nella giornata di ieri. 5 partite fino a questo momento disputate. È arrivata l'ufficialità di Rino Gattuso come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Impazza il mercato, tante le novità di cui andremo a parlare anche nella giornata di oggi. Tanti dunque i temi in questo lunedì 16 giugno 2025. Lorenzo Beccarisi in studio al posto di Vincenzo Marangio, che ritroveremo normalmente domani sempre qui in cabina di conduzione. Dall'altra parte del vetro Giorgio Solani in cabina di regia, a cui vado a dare il buongiorno. Giorgio, eccoci, ci siamo.
Mangia il pollo con le mani.
Che mangia il pollo con le mani il nostro Giorgio Solani, come ogni lunedì mattina. E come ogni lunedì mattina in questo appuntamento con l'editoriale andiamo a dare il buongiorno al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, partiamo subito da quella che è la notizia che sapevamo già da giorni, ma l'ufficialità di Rino Gattuso. Ci sono state le prime parole del presidente federale Gabriele Gravina, che l'ha definito un simbolo del calcio italiano. La prima domanda, direttore, che mi viene spontanea e le faccio è: la nazionale ha preso un simbolo come commissario tecnico o un allenatore?
Secondo me ha preso un altro palo Gravina, nel senso che come si fa a fare un contatto con un allenatore della nazionale per un anno? Cioè, già questa sovranità limitata che pone l'allenatore nelle condizioni di forza relativa nei confronti delle scelte che fa, della nazionale che allena. Poi massima stima e massima fiducia a qualsiasi CT della nazionale, incluso Gattuso. Ma sinceramente questo è un altro passo falso di Gravina, che ribadisco non ha ancora avuto il pudore di dimettersi. È da tempo che sta facendo delle cose sbagliate, secondo noi, dal mondiale fallito alle riforme mancate, alla disattenzione per i giovani, a riforme che languono soprattutto nel nostro paese, alle decisioni prese sulle plusvalenze, sulla giustizia sportiva. È chiaro, non dipendono da lui in prima persona, ma è stato lui l'unico autore di una mini riforma che riguardava la giustizia sportiva. Ha appiattito la giustizia sportiva sui livelli della giustizia ordinaria, e quindi noi ci dobbiamo aspettare prima delle sentenze della giustizia ordinaria. Non era così in passato. Per questo dico che è un presidente inadeguato, e soprattutto questa decisione di rinnovare, cioè di fare un contratto solo per un anno a Gattuso, ribadisco, è l'ennesimo scivolone dopo quello tragico, tragico del licenziamento di Spalletti, che ha posto la condizione, prima volta nella storia della nazionale, un allenatore a sedere sulla panchina da licenziato. Ecco, queste sono le perle del signor Gravina.
Sì, che poi è una sconfitta ovviamente anche organizzativa, quella di mandare in panchina un CT già esonerato. Relativamente invece però a Gattuso, direttore, le chiedo la prima cosa che chiederebbe lei a Gattuso commissario tecnico, il primo messaggio che vorrebbe sentire, il primo segnale, ecco, che vorrebbe vedere da Gattuso.
Guarda, io dico una cosa: che io stimo in Gattuso, ma Gattuso è un uomo che, come dire, si fa forza e caccia la sua grinta nelle condizioni difficili. Quindi, ecco, credo che questa sia una condizione difficilissima, molto difficile, nella quale quindi quella grinta, quella capacità di Gattuso di poter ricorrere alle energie più recondite dell'animo umano ci può stare, quindi può far bene, può essere utile. Quindi io mi aspetto questo, mi aspetto che lui non faccia delle scelte doverose, tra virgolette, ma delle scelte sensate in rapporto alla qualità dei singoli giocatori in quel momento, quindi anche delle scelte innovative. Deve mettere in campo dei giocatori che abbiano, diciamo, non solo amore per la maglia, in questo magari vorrei vedere tante prime convocazioni, ma anche che studino quella maglia dal primo all'ultimo minuto. Questi atteggiamenti non si sono visti, per esempio, nelle ultime partite della nazionale. Anche la vittoria recente che c'è stata con la Moldova doveva essere con una differenza di gol assolutamente maggiore, poco impegno, poco impegno. Hai la sensazione che da parte dei giocatori, perché questa è la seconda parte che ho risparmiato dopo aver parlato di Gravina, hai la sensazione che da parte dei giocatori ci sia un disinteresse totale nei confronti della nazionale, che non viene vista più come un approdo, diciamo, di il coronamento quasi di una carriera, ma quasi un fastidio lungo il percorso della propria carriera.
No, mi lega a questo, direttore, perché poi archiviamo la triste parentesi nazionale. Ha detto giustamente dei giocatori che sembrano vivere quasi come un peso la nazionale, però ci metto anche il lato allenatori, perché è vero che la questione Ranieri è stata molto delicata, però comunque la nazionale italiana è il sogno dei giocatori, è il sogno degli allenatori. Ci metto anche Pioli, perché Pioli era la seconda scelta dietro a Ranieri, questo lo sappiamo. Pioli ha preferito la Fiorentina, con tutto il rispetto per la Fiorentina, e può avere anche un progetto interessante. Non è la nazionale, non sarà mai la nazionale, così come qualsiasi squadra di club non sarà mai la nazionale. Questo è un altro segnale, forse ancora più forte rispetto a quello dei giocatori, ovvero si libera la panchina della nazionale e in nazionale gli allenatori liberi non ci vogliono andare.
Hai perfettamente ragione, è un terzo elemento che si aggiunge a quelli che abbiamo detto, ma ti dirò che comunque è sempre diciamo dal capo che derivano certe decisioni sbagliate. Cioè, se tu metti un allenatore in condizioni di dover scegliere fra un club che ti dà una certa tranquillità, è un'operazione francamente difficile, se non impossibile, di qualificare una nazionale mondiale, quindi in cui c'è tutto da rimetterci. Beh, non è che tu dici pronti via, finito un europeo, un mondiale, si sceglie un nuovo allenatore. No, tu chiedi a un nuovo allenatore e lo chiedi con una, diciamo, fiducia limitata a un anno, Gattuso, che hai ragione, è la terza scelta. Gli chiedi un'impresa impossibile, quindi non giustifico nessuno di quelli che hanno detto no o hanno fatto capire che non sarebbero andati in nazionale, però devo dire che qualche argomento dalla loro parte c'è, è tutto qua, quando, in che condizioni, i modi, i tempi in cui chiedi a uno di fare un incarico, di assumersi una responsabilità. Sinceramente è vero quello che dici, che in assoluto non si dice mai no alla nazionale, ma andare in nazionale per fare brutte figure o rimediare figuracce quando hai, come dire, un posto abbastanza comodo per poter diciamo guardare una situazione in una prospettiva diversa, beh, insomma, un minimo dubbio sinceramente ti viene. Ma ti do perfettamente ragione sul fatto che questi elementi e questi episodi creano ulteriore disaffezione da quella che dovrebbe essere la maglia più amata da tutti, cioè quella della nazionale. Ma sono episodi come questi, in contesti come questi, che creano questa disaffezione e le riflessioni che stiamo facendo adesso.
No, e chiudo il discorso anche integrando un altro ragionamento, direttore, ovvero quello relativo, adesso possiamo dire Gattuso, qualsiasi altro allenatore sarebbe venuto, arriva con quale obiettivo? Perché se vai al mondiale già non è facile, perché la situazione è delicata, non sarà semplice, però nel momento in cui si va al mondiale, l'Italia, questa Italia, che ambizioni può avere al mondiale? E se al mondiale facciamo come abbiamo fatto all'europeo, ovvero usciamo in malo modo agli ottavi di finale per mano di una squadra del livello della Svizzera, il commissario tecnico verrà riconfermato? E allora la domanda è: per quale motivo un allenatore che guarda la propria carriera dovrebbe accettare la nazionale in queste condizioni? Secondo me questo è un altro spunto di riflessione che porta poi a quella che è stata la scelta degli allenatori di dire no.
È un altro aspetto, però mi permetto di dirti che è secondario, cioè nel senso che è più importante qualificarci.
Certo.
Cioè, se noi non dovessimo andare sarebbe la terza volta consecutiva. E faccio un esempio: un bambino che, diciamo, 8 anni fa aveva 10 anni potrebbe rischiare di arrivare a 22 anni senza aver visto un mondiale della propria nazionale. Certo. Quindi un bambino che magari si appresta a guardare il calcio a 10 anni, 9 anni, 10 anni, può arrivare in età, diciamo, ampiamente matura, da maggiorenne, senza aver visto la propria nazionale mondiale. Questo non è mai capitato nella nostra storia. Quindi oggi, come assoluta emergenza e come assoluto significato per la nostra nazionale,
esserci.
La qualificazione.
Esatto. Non importa come. Mi lego alla questione mondiale, allora, direttore, da un mondiale da un mondiale all'altro, perché secondo me già ci sta dicendo un po' di cose questo mondiale per club che stiamo vedendo, dal 10-0 del Bayern con l'Oakland City, che ok, apriamo il mondiale, però se vogliamo fare una competizione con le 32 migliori squadre del mondo, forse bisogna rivedere un attimino i criteri di selezione. La follia personale, ieri ho visto la partita, veramente si andava uno all'ora, la differenza l'hanno fatta le poche, c'era da riuscire a fare il Paris Saint Germain, di giocare a mezzogiorno a Pasadena con 800 gradi all'ombra per l'orario europeo. Sinceramente già le prime partite ci stanno, almeno personalmente, a me, non so a lei direttore, stanno facendo nascere dei dubbi su questo nuovo mondiale per club che stiamo vedendo.
Non c'è assolutamente una spinta a vedere queste partite, obiettivamente. Hai citato il 10-0, ma anche il 4-0 al Paris Saint Germain, che non è che rivaluta il 5-0 all'Inter, no. Assolutamente. Crea appunto questi dubbi sugli orari, sul caldo, su determinate partite con degli squilibri che, diciamo, nel caso del Paris Saint Germain non dipendono dalle difformità fra le due formazioni, ma in assoluto da un disinteresse probabilmente degli stessi giocatori. Cioè, vedi i giocatori messi, vedi i giocatori svogliati in campo, anche se si è pareggiato la prima partita 0-0, però insomma non vedi assolutamente quel sacro furore per vediamo se andando avanti, entrando in una fase un po' più selettiva della manifestazione, si potranno delineare gli incontri più diciamo interessati, ma al momento non c'è quella spinta che tu hai a un mondiale, a un europeo, di, come dire, attendere l'evento a una determinata ora. Addirittura la gente non sa gli orari, non interessa le partite, ha veramente poco interesse in questa fase, dico, faccio degli esempi eccessivi, ma insomma tra tante manifestazioni a livello europeo, diciamo a livello mondiale, a livello di basket, diventa tutto molto più interessante. Diciamo c'è l'assegnazione dello scudetto nel basket, c'è stato ieri lo spareggio per esempio tra Sampdoria, sì, e Salernitana, diventa più interessante questo che non questo, e questo è uno si deve fare una domanda, ma può mai essere che una manifestazione sulla quale punta la FIFA per, come dire, creare un ulteriore interesse attorno a un calcio che sia globalizzato, venga organizzata in questo modo? Per le due critiche che tu hai fatto, gli orari assolutamente pazzeschi e l'allargamento, diciamo, a delle squadre che si diceva una volta erano squadre materasso, squadre cuscinetto, che non serve a niente, non ti danno spettacolo e ti allontanano da una qualità del calcio.
Beh, anche perché considerando anche quello che è l'audience europeo, è vero che si mettono le partite delle squadre europee nelle prime fasce orarie. Però, con tutto il bene, vedere un 10-0, un conto se lo metti alle 4 di notte, ora italiana, ora europea, che interessa fino a un certo punto. Alle 18, la prima partita che si può vedere a un orario europeo è un 10-0, non è neanche stata la miglior, diciamo, presentazione. Per questo.
Per questo dico che scegli altro, esatto. Altri avvenimenti.
Esatto.
A me è capitato di scegliere altri avvenimenti.
Eh sì, no, ma inevitabilmente.
Se dovessi avere il tennis con Sinner, che scelgo?
Ma tutta la vita.
Se dovessi avere un basket, diciamo, anche queste finali italiane tra Brescia e Bologna, beh, insomma, te le vedi, no? Quindi ribadisco, cioè, se tu vai a scegliere una concorrenza che in altri tempi sarebbe stata a distanze siderali da una partita di calcio, beh, qualche dubbio devi fare.
Direttore ha citato non a caso forse Sinner, perché il 13 luglio è prevista la finale del mondiale per club e c'è anche la finale di Wimbledon. Non dovrebbero essere allo stesso orario, perché Wimbledon si gioca orario pomeridiano, la finale del mondiale per club sarà alle 21. Mi sembra che almeno in Italia non ci sarà alcun dubbio, se dovesse esserci ovviamente, Sinner in finale, su quale delle due partite sarà vista, se dovessero essere in contemporanea. Però ci proiettiamo anche su quelli che saranno gli esordi, no, delle squadre italiane che tra martedì e mercoledì, nella notte fra martedì e mercoledì, toccherà all'Inter, il giorno dopo toccherà la Juve. Si presentano, forse per assurdo, con considerazioni simili. Abbiamo perso un attimo il direttore, lo recuperiamo tra poco, perché per quanto Tudor sia rimasto in realtà sulla panchina della Juve, però si può dire abbastanza tranquillamente che anche Tudor è alla prova, c'è curiosità per vedere, anche se è una vecchia, la nuova Juve, quella che sarà la nuova Juve di Tudor, se riuscirà già con questo mondiale a imporsi, ma soprattutto, e abbiamo recuperato il direttore, partirei un attimo dall'Inter, direttore, perché forse qui c'è un minimo interesse per capire effettivamente come può partire l'avventura di Chivu, e soprattutto le chiedo se questo mondiale per club sarà importante per Chivu per iniziare bene, ovvero se dovesse far fatica al mondiale già sarebbe un problema in vista poi di quella che sarà l'avventura nella prossima stagione, oppure è solamente un modo per preparare al meglio l'anno prossimo questo mondiale?
No, io guarda, credo che questo mondiale possa avere due motivazioni diverse per l'Inter e per la Juve. Nell'Inter sì, c'è solo la sorpresa, ma la scoperta di un allenatore come Chivu, capire che cosa può dare in più a questa squadra. Per il momento ha manifestato un ardore per il suo passato all'Inter, per l'amore per questa maglia, per l'interismo, per tutto quello che lui ha detto, e va benissimo. Ma rispetto a una stagione deludente non c'è nessuna soddisfazione che possa in qualche modo ripagare il piattume che si è visto nelle fasi finali di tutte le manifestazioni da parte dell'Inter. Quindi io non mi aspetto tantissimo da parte dell'Inter, se non a livello di qualche rispostina di qualche giocatore nei confronti del nuovo allenatore, che poi sarà l'assetto, si va a vedere un pochettino l'assetto della prossima stagione. Mi aspetto più dalla Juventus, perché la Juventus è arrivata a questo appuntamento scarica, nel senso che ha perso, si è qualificata a stento per la Champions, ma ha perso qualunque appeal in questa stagione. E poi ci torneremo sulla Juventus anche per le dichiarazioni di alcuni giocatori che sono piaciute pochissimo, ma sicuramente può avere molte più motivazioni. Fossi il presidente della Juventus, punterei moltissimo su questa manifestazione per dare un significato a una stagione che è stata completamente storta. L'Inter sì, ha sbagliato tutti gli appuntamenti, però è arrivata fino in fondo, e anche dal punto di vista economico ha dato grandi soddisfazioni alla società. Quindi mi sembra che sia più un limone spremuto. La Juventus invece in qualche modo ancora, non dico tanta rabbia, perché non l'ha mai avuto in questa stagione, ma tante motivazioni da essere, che sono rimaste un po' nel cassetto.
Ecco, allora ci resto sulla Juve, perché ha detto un po' anche quelle che sono state alcune dichiarazioni. Una Juve che si presenta a questo mondiale per club con una versione, la definirei quasi sperimentale, perché poi sappiamo che la Juve potrebbe cambiare tanto e probabilmente vorrà cambiare tanto anche sul mercato. C'è da fare un po' anche di chiarezza intorno a quella che è la situazione attuale della Juve, secondo lei, direttore?
Ma guarda, vengo subito al punto e poi magari Andiamo un po' l'argomento. A me non sono piaciute le dichiarazioni di Cambiaso, che ha fatto delle critiche al precedente allenatore, non chiare, non palesi, ma in qualche modo è come se avesse detto che con Tudor si sono liberati di una cappa, quasi di un'oppressione relativa al precedente allenatore. Allora, queste dichiarazioni per me sono molto molto negative e confermano quello che in qualche modo già sentivo, leggevo attorno a Cambiaso, che aveva avuto discussione anche con il predecessore di Motta, cioè con Allegri. Allora, io, fossi la società, qualche riflessione su Cambiaso la farei. Cioè, questo è un giocatore che, in qualche modo ti crea dei problemi, o perlomeno il modo suo di ragionare conflittuale, o che comunque ha creato dei problemi a tutti e due gli allenatori che hanno preceduto Tudor. Non sono un grande viatico per poter creare delle situazioni serene anche con questo allenatore. Mi spiego, nel senso che qualora non dovesse essere d'accordo sulla ipotesi tattica di Tudor, o sull'impiego del giocatore, o su quello che si vede in campo, mi sembra che Cambiaso sia abbia dato con questa intervista la sensazione che tutti quanti più o meno avevano come sua sensazione, ma che invece sono state confermate dalle sue parole, di un giocatore che ancora non ha espresso nulla, ancora non ha fatto vedere nulla, ma che si sente in grado di giudicare, o perlomeno di entrare, se non in conflitto, almeno in discussione con gli allenatori che ha avuto. Questo secondo me non va bene. Per quanto mi riguarda, un giocatore del genere non dovrebbe giocare nella Juve, per quanto mi riguarda, per quello che diciamo, io intendo la Juventus e per quello che dovrebbe essere lo stile della Juventus. Un giocatore che rilascia dichiarazioni del genere sul precedente allenatore ti apre anche uno squarcio su che, qual era il clima che evidentemente c'era fra i giocatori e Motta. E questo non va a diciamo ulteriore critica dell'allenatore che è stato cacciato, ma secondo me dovrebbe essere un velo che si toglie su una situazione che riguarda i calciatori, i giocatori della Juve, che evidentemente non hanno fatto la loro parte.
No, sicuramente dei punti interrogativi restano. Allora inevitabilmente rimango su questo argomento, direttore, perché si trasforma per assurdo in occasione per la società, per la nuova società guidata da Comolli, per cercare di anche far capire quello che può essere un nuovo messaggio trasmesso dalla dirigenza della Juve stessa. Si aspetta allora una presa di posizione forte da parte della Juve, non solo e non tanto sul cambiato, però ad esempio c'erano state anche delle cose con Douglas Luiz nelle settimane scorse, delle dichiarazioni che mi leggo anche a quello che diceva lei, direttore, nella Juve del passato, anche del recente passato, non eravamo abituati a sentire. Si aspetta una presa di posizione forte?
Ma allora guarda, tu giustamente dici mi aspetta una presa di posizione forte, ma guarda la situazione attuale della Juventus a livello di dirigenza. Ti arriva un dirigente come Comolli, che arriva dal Tolosa, che è tutto bello, sereno, entusiasta, contento, viene alla Juventus. Ma secondo te un dirigente così, diciamo, che si affianca, oppure che avrà al fianco anche un Chiellini, che anche lui si sente felice e contento per il nuovo ruolo all'interno della società, iniziano con il piede giusto, cioè con quella, non dico rabbia, ma con quella tensione che dovrebbe avere oggi un dirigente della Juve nei confronti di alcuni giocatori? Secondo me no. Cioè, secondo me si inizia già male, perché c'è un sentimento adesso, diciamo, attorno ai dirigenti, che è quasi quello della scampagnata, no? Cioè, vabbè, Ferrer presidente, Scanavino, adesso c'è Comolli, adesso c'è Chiellini in un nuovo ruolo, deve arrivare un direttore tecnico, così ha detto Comolli, e un direttore sportivo. Ebbene, la scampagnata è completa. Ma dico, ma qual è la tensione trasmessa immediatamente dalle parole di Comolli nella prima intervista? Zero. Cioè, Comolli ha detto soltanto il DNA della Juve, si è guardato bene da fare riferimenti a parole sbagliate del passato, anzi ne ha fatti lui per far capire che l'ossessione della vittoria è un mantra per la Juventus. Va benissimo, tutte parole che faranno piacere al pubblico juventino, ma che non servono all'atto pratico, a mettere a terra una situazione che deve essere sentita come drammatica. Cioè, se la Juventus non sente drammatica la situazione che sta vivendo in questo momento, dopo 4+ anni di vittorie zero precedenti con Allegri, e non mi si venga a parlare della Coppa Italia, e adesso quello di Motta e quelli con Giuntoli e il divorzio traumatico con Giuntoli, ma se tutto questo crea soltanto un flebile entusiasmo attorno ai nuovi dirigenti che sono arrivati e che devono portare il nuovo spirito juventino, non c'è tempo per questo, non c'è tempo per lasciare, diciamo, queste piccole soddisfazioni ai nuovi arrivati di integrarsi e di la situazione deve essere già conosciuta, già si deve prendere provvedimento con uno come Cambiaso, già si devono prendere provvedimenti con alcuni giocatori che non hanno reso, già si devono mettere in lista di partenza. Adesso vediamo questo mondiale per club come va, ma già si devono vedere atteggiamenti diversi in campo in questo mondiale per club. Per questo dico che l'atteggiamento della Juventus in campo sarà completamente, deve essere completamente differente rispetto a quello dell'Inter, perché l'Inter, bene o male, rispetto alla Juventus, ha avuto lasciamo stare che non ha vinto, ma ha avuto un percorso appagante anche da un punto di vista economico. Allora andiamo sul portafoglio. Ha portato tantissimi soldi che la Juventus non ha portato, oppure ha portato a stento, ma assolutamente dimezzati rispetto a quelli l'Inter soltanto per la qualificazione in Champions, ma il resto è stato un disastro, anche la svalutazione dei singoli giocatori, e ci sono giocatori che parlano dicendo, come Cambiaso, ah ma questo, in passato noi vivevamo, una... ma stai zitto, ma cosa dici? Se tu hai contribuito a quel disastro, in questo momento dovresti fare tu il mea culpa, non accusare l'allenatore precedente, essere tu il primo a dire no, nello spogliatoio abbiamo sbagliato noi giocatori nel rapporto con l'allenatore. Non è che le responsabilità sono solo dell'allenatore, e vorrei un dirigente che in qualche modo trasmettesse questa rabbia non solo sui giocatori ma anche sull'ambiente, che capisse che questo non è il momento di aspettare le presentazioni del nuovo DT o del nuovo DS, e ribadisco, come se fosse un clima da scampagnata. Si è sbagliato completamente approccio e clima in questa stagione, in quella che sta adesso, quella che sta cominciando della Juventus. La Juventus negli Stati Uniti per fare la presenza, l'atto di presenza, come se fosse tutto normale quello che è successo in questa stagione. Non vorrei tornare a una Juventus che faceva simpatia, che era appena risalita dalla B e che poi ha fatto anni di nulla, fino a ridestarsi quando poi arrivò Antonio Conte. Anche questa immobilità nella scelta del nuovo allenatore.
Sì.
C'era uno Spalletti libero sul mercato, ma fiondati su Spalletti, ma perché no? È un allenatore che avrebbe potuto e potrà dire moltissime cose in un campionato. Pensa a un confronto Spalletti-Conte, Juventus-Napoli. Per carità, adesso massima fiducia a Tudor, perché a me non dispiace. Personalmente, ecco, lo voglio dire, a me non dispiace. Però siamo ancora...
È uno status diverso.
Alla fase, all'esperimento. Con certo. Conte o con Spalletti hai delle certezze. Con Tudor hai l'esperimento, l'ennesimo esperimento dopo l'esperimento Motta. Siamo a questo con la Juve. Rendiamoci conto, questa è la situazione.
Ecco, allora, direttore, per chiudere e salutarla, parlo di esperimento Juve, giustamente. Definirei anche un esperimento Chivu all'Inter, perché non ha più di 10-12 panchine in Serie A, e quindi sicuramente andrà messo alla prova. Milan che sta lavorando praticamente per cedere mezza rosa, per ristrutturarsi da zero, e quindi avrà bisogno di tempo. Dall'altra parte, il Napoli campione ha colto De Bruyne, sta lavorando su giocatori per l'attacco, Lukman, Chiesa, esatto. Quanto vantaggio ha?
Con 10 piste di vantaggio, ma questo è evidente, no? Cioè, il Napoli ha già ipotecato il prossimo scudetto, e questo è un caso unico nella storia del calcio italiano, nel senso che è giusto dare i favori del pronostico alla squadra che vince lo scudetto, come era giusto darlo anche al Napoli post Spalletti, ma il Napoli post Spalletti vide una sorta di diaspora, a cominciare dall'allenatore e poi da un calo di tensione e di contratti da rinnovare e non rinnovati, a proposito di tanti giocatori che erano un po' scontenti. Questo no, qua bisogna fare i complimenti a De Laurentiis, che è stato pronto, reattivo, ha fermato Conte, gli ha promesso Mario Monti e gli sta realizzando ciò che gli ha promesso. Perché Conte non può fare brutte figure su tutti e due i fronti, sia in Champions che in campionato. Il Napoli parte in enorme vantaggio, e non era mai successo che la concorrenza, soprattutto Milan, Inter e Juventus, si trovassero così impreparate a un confronto con il Napoli. Il Napoli, ribadisco, è la vera squadra, diciamo, organizzata, che mai nella storia era così pronta in assi di partenza, così pronta sul mercato da poter già aver definito un quadro di supremazia nei pronostici con tanto anticipo rispetto alla conclusione stessa del mercato. È un fatto, diciamo, unico, e questo va assolutamente a onore e merito della società, quindi De Laurentiis. Complimenti per quello che sta facendo.
Assolutamente, il Napoli partirà chiaramente con i favori del pronostico, poi vedremo anche se il mercato cambierà qualcosa, ma la sensazione è che il Napoli
devono essere le altre a imitare il Napoli,
esatto, ad attivarsi.
Questo sinceramente è un fatto inedito.
Però a maggior ragione, come diceva prima, direttore, per salutarla, proprio i meriti anche di De Laurentiis e della struttura societaria del Napoli, che sta facendo benissimo. Direttore, grazie per essere stato con noi e buona giornata.
Grazie, saluto a tutti.
Grazie ancora al direttore Paolo De Paola. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale tra poco. Con Rotocalcio andremo dalla redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia per fare il punto sulle tante notizie di mercato, anche in questa mattinata, dal Milan che lavora sul fronte uscite, anche l'Inter con Çalhanoğlu che sembra avvicinarsi sempre di più al ritorno in, in Turchia, e poi ovviamente anche il punto su, su tante altre operazioni di squadre che si stanno muovendo. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, iniziamo con Rotocalcio, fra poco.